Buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi amici di Radio Missione Francescana e ben ritrovati anche quest'oggi. Ben ritrovato e bentornato al nostro microfono il professor Silvio Redesto, paleontologo presso la nostra Università dell'Insubria a Varese. Per chi non fosse di Varese lo specifichiamo che a Varese è l'Università dell'Insubria. Con il professore Silvio Redesto abbiamo iniziato una bellissima conversazione per quanto riguardano gli animali mitologici, gli animali che l'uomo ha mitizzato. Quale sarà il motivo per cui l'uomo ha sentito la necessità di mitizzare gli animali e i fossili degli animali? È così, professore?
Sì, probabilmente trovando questi grandi, parliamo di fossili di vertebrati, trovando queste grandi ossa, hanno cercato di dare una spiegazione ricollegandosi ai miti e alle credenze delle loro epoche e delle loro terre, abbiamo visto la volta scorsa.
Ecco, e continuando appunto questa conversazione, oggi parleremo di uno degli animali forse più mitizzati, almeno per quanto ne sappia io, ovviamente nella mia beata ignoranza, ma anche affascinanti, l'unicorno. Che cos'è l'unicorno, professore?
L'unicorno condivide col grifone, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, il fatto di essere stato considerato per lo più un animale reale, cioè parte della fauna esistente o esistita e non un mostro o una creatura soprannaturale, perlomeno all'inizio. La storia dell'unicorno è antichissima. Le prime tracce si trovano in fibbie o in disegni indù, dove la fisionomia però dell'unicorno è diversa da quella che ci si immagina comunemente, cioè di un cavallo con un corno in fronte, è rappresentato un po' più massiccio e ha una forma quasi da toro, e qualcuno ritiene che queste prime rappresentazioni dell'unicorno in realtà siano un uro. L'uro è un toro estinto che è l'antenato dei bovini domestici, e rappresentandolo di fianco disegnavano un corno solo, per cui l'altro corno non si vedeva.
Solo perché era di profilo.
Esatto, questo potrebbe essere una delle origini del mito dell'unicorno, perlomeno per gli indù. Ma la figura dell'unicorno poi si trova citata in altri miti e in altri trattati anche scientifici per l'epoca europei. Per esempio Plinio, quando descrive la natura asiatica e africana, parla di unicorno e gli dà due nomi però. Una volta lo chiama Orice, e l'Orice è una antilope realmente esistente che ha delle corna quasi completamente diritte, lunghissime, anche lei vista di profilo sembra averne uno solo, e altrimenti lo chiama anche, lo considera una specie di asino, però con questo corno in fronte. È interessante che danno anche sempre le misure di questo corno, come se le avessero trovati davvero, per cui inizialmente era sui 70 centimetri, mentre Plinio lo descrive sui 90 centimetri. Altre volte l'unicorno è rappresentato come una chimera, ovvero con l'insieme di diversi animali, con un aspetto leonino, una coda lunga col ciuffo, artigli oppure zoccoli, e sempre questo, la costante è il corno in fronte. Poi man mano, andando verso periodi più recenti, assume questa figura tra la capra, a volte alla barbetta,
sì,
tra la capra e l'equino, il cavallo, che poi è la figura che si vede appunto nelle rappresentazioni medioevali dell'unicorno.
Beh, sicuramente più nobile dell'asino.
Più nobile dell'asino, ma Plinio appunto era un naturalista, non gli interessava vantare,
certo,
delle qualità, lo considerava un animale, non gli dava delle qualità particolari. Le qualità vengono attribuite successivamente, quando viene considerato dapprima un animale molto feroce che mangiava leoni e leopardi. Ah, e poi assumerà invece dei connotati spirituali.
Ecco, professore, in molte rappresentazioni ce lo porgono questo unicorno alato. Aveva le ali?
Cioè, nelle rappresentazioni...
Allora, prima di questo, cioè, l'unicorno è uguale al cavallo di Pegaso?
No, l'unicorno può essere rappresentato in alcuni miti come capace di volare, però di solito non è rappresentato con le ali. C'è qualche disegno assiro in cui ha ancora forma leonina e i leoni dei babilonesi sono alati e ha sempre questo corno. Anche alcuni ritengono che i rinoceronti possano aver dato origine, però il rinoceronte non è proprio un animale aggraziato.
Tutt'altro, quindi, almeno da come viene rappresentato l'unicorno,
è piuttosto pesantino.
Ecco, è molto diverso. Quindi non possiamo dire che fosse alato.
Direi di no.
Ecco, però è indice di buona fortuna?
L'unicorno
lo è tuttora?
Lo è diventato verso il Medioevo, ha assunto appunto parecchi connotati spirituali, soprannaturali, auguri di buona fortuna. Il corno stesso veniva considerato ricco di proprietà terapeutiche, se non miracolose, poteva rendere potabile l'acqua avvelenata e poteva guarire certe malattie. Il problema era trovare un corno di unicorno, chiaramente.
Non facile da trovarsi. Senta, ma se non è stato possibile trovare il corno di unicorno, come si sono potute sviluppare intorno a questo animale fantastico e al suo corno queste credenze?
È un accumulo di tradizioni che è un po' come il grifone, che anche lui veniva considerato un animale esistente che nessuno però aveva mai visto. Per il grifone forse è attribuibile a certe ossa che affioravano in Asia, nei deserti asiatici, l'idea di questo animale con un becco e forma leonina. Per l'unicorno invece, o appunto dalle rappresentazioni dell'uro o da questi orici, è cresciuta diciamo nella tradizione, si sono tramandate queste caratteristiche, si sono gonfiate. Per esempio anche Leonardo da Vinci parla dell'unicorno come se fosse un animale reale. Leonardo da Vinci è abbastanza recente e gli attribuisce appunto un carattere molto feroce, non gli dà proprietà miracolose, però tutti sono convinti di una cosa: nel Medioevo cristiano assume un simbolo di purezza, si identifica con la mancanza di peccato, con la verginità, tant'è che in alcune iconografie cristiane è mantenuto l'unicorno, che altrimenti sarebbe un animale mitologico, non sarebbe da rappresentare, e addirittura viene considerato come metafora della passione di Cristo in alcuni resoconti medievali.
È molto interessante come, ecco, come la fantasia umana sappia veramente mettere le ali e galoppare molto lontano, no? Questo animale è stato anche inserito nei simboli araldici. Cioè, per quale motivo? Ci sono, sempre partendo da alcune rappresentazioni, no, in cui l'unicorno viene rappresentato come questo cavallo bellissimo, candido, no, con questo corno che sembra dorato, con gli occhi, dicono addirittura, si descrivono gli occhi di un blu intenso, cioè molto romantica la cosa intorno all'unicorno. E forse per questo, per questa sua bellezza così, io direi quasi eterea, no? Cioè,
Sì, questa bellezza eterea quanto immaginaria lo rende simbolo appunto di purezza, di giustizia e anche è un animale forte, nel senso che è considerato più forte del leone, era considerato, e quindi era un simbolo di nobiltà e di purezza.
Ce ne sono, si possono paragonare alcune, non so, razze di cavalli, andando anche indietro nel tempo ovviamente, no? Tra i resti fossili, no, non c'è.
Cavalli con le corna ovviamente non ci sono mai stati.
La non coda se ne sono mai trovati, non si sa mai.
La coda dell'unicorno poi molto spesso non è rappresentata come quella del cavallo, cioè non è un fiocco, ma è una coda lunga con un fiocco terminale più simile a quella dell'asino, per esempio.
O quella del leone anche.
O anche quella del leone, sì. L'unicorno poi nonostante tutta la sua ferocia, si inteneriva quando vedeva una fanciulla vergine. E il modo per catturarlo era appunto mettere una vergine nella foresta. Lui la vedeva, era irresistibilmente attratto dalla sua purezza e andava a dormirle in grembo, così che si poteva catturare l'unicorno.
Solo se c'era una vergine.
Solo se c'era una vergine pura di fianco. Questo è il metodo. E in molti arazzi medievali è rappresentata questa cattura dell'unicorno, l'unicorno che va a mettere la testa in grembo alla vergine seduta, alla ragazza seduta.
E simpaticissime.
E così si può prendere
sono
e chiudere
state,
in un recinto.
Sono state scritte storie in merito?
Molto probabilmente nei cicli dei cavalieri ci sono senz'altro storie di questo genere, appunto gli arazzi medievali rappresentano queste storie.
Ecco, quindi la nascita proprio di questo mito è molto lontana da noi, dai nostri tempi. Arrivando a tempi più recenti, si è potuto immaginare come si, oltre che prendere in contropiede l'unicorno solo se era di fianco o vicino ad una vergine, come si è pensato di cacciarlo?
No, quello era il metodo. L'unico metodo per prendere un unicorno era far sì che, perché altrimenti era velocissimo, era feroce,
ma non volava.
Era in grado di fuggire, non aveva le ali. Poi magari fuggiva anche, essendo una figura eterea, fuggiva in vari modi. L'unico modo era appunto che si addormentasse in grembo una vergine, perché la vista della vergine lo rendeva immediatamente docile.
Sono cose veramente molto strane, perché la vergine e l'unicorno.
Due simboli di purezza, uno riconosceva la purezza dell'altra.
Bella questa. Come la paleontologia si è avvicinata a questa storia mitica, a questa storia che non ha reperti su cui andare a studiare?
Più che la paleontologia, direi la zoologia, con i presunti corni di unicorno che venivano da nord. C'è anche il trono di una regina di un paese nordico che era fatto di corna di unicorno, di corni di unicorno, che erano nient'altro che, nel 90% dei casi, il dente del narvalo. Il narvalo è un cetaceo un po' più grosso dei delfini, i cui maschi hanno un dente lungo anche un metro, ritorto, arrotolato a spirale.
Sì.
Questo singolare dente veniva tagliato al narvalo e veniva spacciato come il corno dell'unicorno, e gli venivano conferite tutte quelle proprietà curative, terapeutiche, magiche, quel che si vuole, che la leggenda gli attribuiva, e quindi era un'ulteriore prova che gli unicorni esistevano davvero. Ovviamente no, però...
Chi ha sventato, se si sa, se è dato a saperlo ovviamente, questo...
Diciamo che dopo il Medioevo, con i viaggi e l'avanzare delle conoscenze, è diventato ovvio che il corno dell'unicorno altro non era che il dente di narvalo. Quindi già nel 600 e così via, quelli che erano gli antenati dei musei, cioè le camere delle meraviglie, le Wunderkammer, si venivano esposti animali imbalsamati, e anche il dente di narvalo veniva riconosciuto come tale, non più come unicorno.
Certo che è molto affascinante la mitologia in tutti i sensi, ma anche ci insegna forse anche tante cose, ma noi non stiamo qui a fare della filosofia, stiamo qui a parlare di questi miti che si sono formati nel corso e dentro la storia umana. E continueremo tra poco, dopo la nostra breve pausa, e sentiremo dal professor Silvio Renesto la storia degli Ammoniti. Gli Ammoniti in Egitto antico. A tra poco, restate con noi.
And the last lion roars mountain in the shadow of the forest. Though she may be old and worn, they will stare unbelieving at the last unicorn. When the first breath of winter through the flowers is icing, and you look to the north and a pale moon is rising, and it seems like all is dying and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last unicorn. I'm alive, I'm alive. When the last moon is cast over the last star of morning, and the future has passed without even a last desperate warning, then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn. I'm alive, I'm alive.
Siamo nuovamente insieme. Come non fare un elogio al nostro regista, al nostro Enrico, che è andato a pescare la canzone esatta per il tema che il professor Silvio Renesta ha trattato fino ad oggi. E allora troviamo gli unicorni anche nelle canzoni. Grazie Enrico. E continuiamo, avevamo detto, con gli ammoniti. Cosa sono gli ammoniti?
Gli ammoniti sono dei molluschi cefalopodi, cioè parenti dei polpi, dei calamari, delle seppie e soprattutto del nautilo. E come il nautilo attuale, avevano una conchiglia esterna, mentre il polpo, la seppia e il calamaro non li hanno più. Questa conchiglia esterna era in genere arrotolata a spirale e si conserva allo stato fossile. Per cui gli antichi trovavano queste spirali nella pietra e le interpretavano in modo differente, non somigliando a praticamente nessun animale conosciuto, forse delle chiocciole, ma non ci arrivavano, le interpretavano secondo i miti e le credenze delle loro epoche. Per esempio nell'antico Egitto venivano considerati il corno di Ammone. Amon-Ra era uno dei principali dei egiziani, il nome Ammonite viene da Amon-Ra. Amon-Ra veniva rappresentato come un ariete, quindi venivano viste come delle corna di ariete arrotolate, questo nell'antico Egitto, mentre invece nel Medioevo si faceva più caso all'aspetto cilindrico arrotolato della conchiglia e quindi sembravano dei serpenti arrotolati su se stessi e venivano considerati dei serpenti pietrificati. Questo è in breve
la storia,
l'interpretazione, sì, delle ammoniti.
Ecco, ultimamente, proprio mi sta venendo in mente ora, in alcuni scavi in Egitto sono stati ritrovati proprio dei reperti di animali marini. Questo è una notizia di pochi giorni fa, di settimana scorsa, e quindi è facile dedurre che dove oggi è pieno deserto, una volta c'era
l'area dal Libano, Egitto, Libia, Tunisia e così via, ricchissima di fossili marini, perché un tempo si estendeva un oceano, nel Cretacico soprattutto, ma anche in tempi un poco più recenti. Il problema lì è che è assai poco salutare soprattutto in Libano, perché il Libano ha dei giacimenti che sono tra i più belli del mondo per quanto riguarda i fossili, soltanto che è un po' pericoloso andare ancora, cioè non è salutare andare a scavare da quelle parti.
Bene, ma speriamo che anche in questo periodo passi e voi altri scienziati possiate ritornare così alla scoperta di un mondo passato ma sempre vicino a noi. Tornando agli ammoniti e all'antico Egitto, nell'antico Egitto si sa che si sono sempre adorati degli dei, no? Non è che anche questi reperti sono passati così come qualche cosa che veniva da un...
Gli egiziani in sé non hanno una tradizione che riguardi i fossili particolarmente.
No.
I loro dei avevano più che altro l'aspetto, cioè la testa di animali reali che loro avevano incontrato sul serio, il leone, lo sciacallo, il falco.
Quello che...
L'ariete. E poi, appunto... Come interpretazione ci sono le ammoniti, ma nient'altro di significativo da parte degli antichi egizi.
E quindi da quell'epoca, dall'epoca dei faraoni, arrivare a quando la scienza ha incominciato a capirne qualcosa in più, come venivano considerati dagli antichi egiziani questi ritrovamenti?
Venivano considerati simbolo di Ammon, impressione nella pietra, con il sigillo. Di Amon.
Questo nell'antico Egitto. E venendo più vicino a noi nel Medioevo?
Nel Medioevo, appunto, venivano considerati serpenti pietrificati. Da che cosa? Non si sa, probabilmente intervento divino, ma non venivano riconosciuti come tali se non più avanti. Mentre le conchiglie, i bivalvi, correttamente venivano da chi? Perlomeno un minimo di cultura veniva interpretato correttamente come qualcosa di lasciato da un mare che adesso non c'è più, e ci sono resoconti medievali molto precisi per l'epoca sul fatto che, per esempio, noi andiamo a Castell'Arquato, è pieno di conchiglie fossili, bivalvi, lumache marine e così via, ma tutta l'Italia centrale, meridionale, ne è ricca, e venivano considerati correttamente per quello che erano.
Quindi
Boccaccio
già...
stesso ha partecipato a degli scavi e cita dove ora è la terra, prima era il mare, quindi non avevano l'idea dell'evoluzione come ce l'abbiamo noi, ma avevano l'idea che queste conchiglie fossero rimaste all'asciutto, poi fossero state seppellite e rimaste dove erano, quindi avevano un'idea abbastanza corretta da questo punto di vista. Le cose strane invece venivano interpretate in maniera altrettanto strana.
Anche divinizzate, no?
Sì, non più nel Medioevo, ma
ecco,
prima sì.
Come è possibile, esco dal tema per far porre una domanda che è una grande curiosità, come si fa a partecipare a degli scavi archeologici, che siano per il ritrovamento di fossili o oggetti o civiltà antiche?
Gli scavi paleontologici o archeologici sono cose differenti, poi dipende da paese a paese. Innanzitutto si può partecipare in due modi, cioè si può partecipare come volontario, nel senso che ti insegnano a tirar fuori gli oggetti, i reperti, piuttosto che i fossili, durante lo scavo, ma non si ha una partecipazione in senso scientifico. Oppure si può partecipare come ricercatore, e allora si viene incaricati da... Gli scavi vengono organizzati da musei, da università, da enti, e quindi l'ente che gestisce lo scavo, che organizza lo scavo, incarica degli esperti di dirigere gli scavi, di supervisionare gli scavi, e poi, a seconda di quello che si affidano i reperti per lo studio a specialisti del settore. Quindi questo è, poi c'è una legislazione, ma piuttosto tediosa, sugli scavi in Italia, come si deve fare le richieste, eccetera, eccetera, ma penso che interessi.
Sono sempre molto lunghe le cose in Italia.
Sì, ci sono delle ragioni, ma è abbastanza una cosa di burocrazia, quindi...
Come al solito, evitiamo la burocrazia. Oltre agli ammoniti, quali sono i reperti, diciamo quelli che più hanno suscitato e allertato la fantasia degli esseri umani?
Ne abbiamo parlato la volta scorsa, quindi le ossa dei grandi mammiferi che venivano attribuiti ai giganti.
Ma io parlo di reperti marini.
Reperti marini, direi gli ammoniti, e anche i grandi rettili marini, però le balene. Le balene spesso hanno attirato, perché le balene venivano, la scapola di una balena, per esempio, poteva venire presa per quasi umana, come la scapola dell'elefante, e quindi poteva venire interpretata come ossa di giganti. E,
altri non ce ne sono?
Sì, sono, in realtà è difficile distinguere, nel senso che gli scavi di sedimenti marini sono anche più recenti, se vogliamo. Ciò che affiora agli antichi non veniva scavato, affiorava certo. Per erosione, quindi per certo, lo più erano certo, materiali certo, terrestri certo. Oppure queste conchiglie.
Bene, passiamo ora dalle conchiglie, invece affrontiamo un altro argomento. Parleremo, professore, di draghi. Il drago del Galles è un mito? Dove nasce questo mito? E poi si parla anche della pelle del drago del Galles.
Soprattutto diciamo che la parte paleontologica è la pelle del drago. E nella mitologia nordica anglosassone ci sono i draghi, e il drago è visto come anche qui un simbolo di forza e di potere, a volte malvagio, a volte non lo è, ma c'è tutto il mito dell'iniziazione del cavaliere che deve liberare la principessa piuttosto che liberare un paese dal giogo di un drago, e questo drago potrebbe anche semplicemente essere la personificazione di un signorotto locale o di un altro, diciamo così, di un avversario umano che veniva mitizzato. La pelle del drago, il drago gallese è un drago con le ali, però è piuttosto corto, non è come il drago cinese.
È rappresentato sulla bandiera del Galles.
Sì, ha un aspetto più rettiliforme, e anche l'idea di sputare fuoco chiaramente è un simbolo di potenza. E appunto nel Galles si ritrovano fossili di felci e altre piante del carbonifero, cioè antichissime, simili alle nostre felci attuali, però erano alte come alberi, e queste avevano una, non è il termine giusto, ma mi si perdoni, una corteccia squamosa, per cui si aveva questo aspetto come di una pelle con delle grosse squame pietrificate, e quindi veniva considerata la pelle del drago.
È chiaro adesso.
Che era anche impenetrabile volendo alle frecce a volte.
È certo. Questa è veramente una curiosità che se non si studia non ci si arriva con la fantasia, giustamente. E quindi ecco perché la pelle del drago. Perché i draghi in qualche misura, almeno salvo la mia ignoranza, no? Seppur così acquisiti come immagini da varie popolazioni diverse, tendono a somigliarsi, più o meno le ali grandi, più o meno ali piccole, però più o meno si somigliano. C'è una connessione o è data al caso?
Il drago è in Occidente è una molto probabilmente parte da una mitizzazione del serpente. Il serpente inteso anche come il serpente tentatore e può avere anche affinità diaboliche, però a volte invece viene visto come simbolo di forza, di potenza cavalleresca, per cui diventa rappresentazione araldica,
però
anche lui
sempre minacciosa, cavalleresca, sì, ma terribilmente sì. Minacciosa, perché
il drago è come il leone, una potenza mentre in Cina il drago è completamente differente, perché è un animale d'aria. È potente, ma è portatore di fortuna, e cavalca il vento e porta in bocca la perla della saggezza, per cui il drago viene sempre spesso rappresentato in Cina con una pallina in bocca, una sfera,
che è la perla della saggezza.
Quindi il drago è forte e saggio in Cina, è una figura di saggezza di potenza ma di saggezza, mentre in Europa è una figura di forza.
Dovremmo fare più attenzione in queste, da ora in poi, con queste tradizioni così lontane da noi.
Non confonderle, sì.
Certo che cioè, è bello pensare al drago come un animale d'aria, come allora come un uccello si potrebbe dire, o non è paragonabile?
No, non è paragonabile, il drago è il drago per i cinesi. I cinesi hanno un modo di spiegare le cose molto diverse.
Qualcosa di spirituale, qualcosa
di etereo.
Come un'anima,
sì, grossolanamente. Però con dei poteri. È difficile distinguere il reale dal materiale con queste filosofie cinesi.
Tradizioni.
E c'è anche da dire che il nome cinese dei dinosauri comprende il termine Long, che vuol dire drago. E quindi i dinosauri vengono chiamati colloquialmente i grandi draghi.
Ah.
Long è il termine cinese per drago.
Interessantissimo. Senta, professore, non è che come per altri animali si è presunto di ritrovare dei reperti fossili di ossa che poi sono stati attribuiti ai draghi?
Sì. In Cina quasi tutto quello che veniva trovato sottoterra era ossa di drago. Fossili e così via venivano considerati di drago perché erano grandi, erano spettacolari. E in Europa c'è il caso appunto del Lindwurm, di quella città tedesca, in cui il cranio di rinoceronte è stato ricostruito, rinoceronte preistorico, rinoceronte lanoso come il mammut, che era vissuto in quelle zone, è stato ricostruito poi come un drago, col corpo serpentiforme, le ali e tutto il resto. Quindi sì, ci sono state attribuzioni di fossili a draghi.
E noi sappiamo che la civiltà cinese è la civiltà più antica che si conosca, che non si conosce.
È una civiltà molto antica.
Molto antica e che si conosce poco, molto
che si
poco.
Si conosce fino a un certo punto, sì.
No. E nelle tradizioni cinesi come venivano considerati questi ritrovamenti fossili, ossa attribuibili ai draghi?
I cinesi sono molto pragmatici, per cui molti fossili considerati ai draghi veniva attribuito capacità portentose. Quindi l'idea di assumere, di mangiarsi un pezzo di drago faceva presumere che queste capacità si trasferivano a chi le mangiava. Questo è tipico della civiltà cinese. Faccio una piccola parentesi, esiste un equivalente della nostra Odissea, per dire, però molto più umoristica se vogliamo, che si chiama Lo scimmiotto o Viaggio in Oriente, che è un racconto molto bello, molto lungo, che narra di intrecci di religione, taoismo, buddismo, eccetera, ma in maniera molto... Ma quello che è singolare è che c'è un monaco santo buddista e legioni di predoni, di esseri malvagi, cosa fanno? Vogliono prendere e mangiare in modo da poter diventare santi anche loro mangiandosi il prete santo. Cioè questa è...
Sì, io rido, ma forse ai tempi c'era poco...
Questa è l'idea dei cinesi di assumere le proprietà, no? Tramite...
Fagocitandosi
il soggetto. No, e quindi le innumerevoli erano le pozioni fatte con resti di drago, che altro non erano che fossili ridotti in polvere e somministrati ai malcapitati. Tra i fossili distrutti, purtroppo questo è stato un danno per la scienza, perché soprattutto è chiaro che è più facile trovare i fossili più recenti perché sono più in superficie rispetto a quelli più antichi.
Certo.
La scimmia più grande mai esistita, il gigantopiteco, che era una specie di orango ma era alto 3 metri, e i suoi denti enormi venivano ridotti in polvere. Le sue ossa venivano ridotte in polvere e trasformate in medicine, e quindi abbiamo perso grande quantità di questi. È raro come fossile proprio perché è stato in gran parte tritato.
E non si finisce mai di imparare qualcosa. Però per continuare a saperne di più, prima ci concediamo una breve pausa. Grazie, restate con noi.
Tu seguilo dentro al cosmo liquido, quando l'onda rotola e torna indietro e va in fondo al mare, dove tu non sai nuotare.
Insieme in questi pochi minuti che ci restano, la curiosità aumenta. Professor Renesto, per quali affezioni o malattie usavano questi fossili, queste ossa fossili? È dato conoscerlo? C'è ancora poi questa tradizione?
Purtroppo sì, anche se più rivolta agli animali attuali. E a seconda dell'animale che veniva usato, nell'animale attuale che viene usato, per esempio la tigre viene considerata un animale coraggioso e potente, quindi serve per curare molte malattie, a rafforzare il corpo col balsamo di tigre. Il corno del rinoceronte, per il fatto di essere rigido ed eretto, viene usato come cura per la virilità, ovviamente non essendo il corno di rinoceronte, essendo fatto dalla stessa sostanza di cui sono fatti i nostri capelli e le nostre unghie, non ha alcuna valenza. Chiaramente è pia illusione, però ciò sta portando all'esterminio dei rinoceronti attuali.
E le ho detto mica poco, portare allo sterminio, ciò significa, perché un corno di rinoceronte non è poi tanto piccolo, no? Io con la mia immaginazione immagino che polverizzandolo...
Però ce n'è una richiesta altissima e costa tantissimo.
Ma non è che anche in Occidente qualcuno ci possa credere?
Spero vivamente di no. Noi abbiamo i nostri altri miti.
E anche come il balsamo di tigre.
Sì,
non so, come antidolorifico. Come
sì, viene usato anche come panacea per vari mali. Ma questo è tipico della tradizione orientale, medicina tradizionale orientale, che lavora non sulla sperimentazione quanto sulla deduzione, no? Questa cosa è così, allora farà. Per cui però non voglio attirarmi le ire dei medici tradizionali che tuttora prosperano invece anche da noi con pratiche alcune sensate, altre più dubbie, senza usare il balsamo di tigre.
Ma lei mi insegna, professore.
Tipo i meridiani e cose di questo genere.
Però mi insegna che c'è l'effetto placebo, no?
Sì, sì.
Importante anche, credere.
Alcune cose funzionano realmente, ma sono poche.
Non sicuramente la polvere.
No, la polvere di rinoceronte, ahimè.
Ecco, non so, il balsamo. Ecco, professore, il balsamo di tigre, cioè, veramente viene estratto dalla tigre, dall'animale tigre?
Fino a un certo periodo, forse anche tuttora, ma oggi sarebbe altamente illegale. Però come c'è commercio illegale delle pellicce, c'è commercio illegale anche dell'interiora di questi animali. Per cui probabilmente in segreto, ma ancora qualcosa viene fatto.
E mi sta confermando che c'è anche un mercato segreto o delle pellicce
nascosto. Delle pellicce vengono spesso arrestati bracconieri in Asia, con anche animali molto rari quali il leopardo delle nevi e così via.
Beh, ma però comunque mi viene da dire che siamo molto bravi a farci del male. Sappiamo, lo sappiamo che ci facciamo danno, però continuiamo, davanti al business non c'è niente da fare. In mezzo a tutti questi fossili, no, mi viene fatto da pensare, forse un tantino malignamente, si possono falsificare?
Quello è un argomento che merita un discorso abbastanza approfondito, senz'altro sì, viene fatto a scopo economico, viene fatto in vari paesi, e viene fatto più o meno bene. Certe imitazioni sono veramente ingenue. L'idea è quella, poi magari concludo con un altro discorso, ma l'idea è quella di sfruttare l'arroganza, specialmente nei paesi poveri, di sfruttare l'arroganza dell'europeo che va in visita, e lo fanno sia con supposti prodotti etnici che hanno fatto il giorno prima, invece dicono appartenere alla generazione chissà quale, ma nei paesi dove ci sono i fossili sono diventati molto abilissimi i cavatori stessi dei fossili, molto abili a produrre dei falsi fossili o dei mezzi falsi. Per esempio, unire, siccome il fossile intero è più bello di quello rotto, ne uniscono due o tre per creare il pesce o la conchiglia intera, quando in realtà è fatta di tre o quattro parti, oppure scolpiscono, incidono le parti mancanti. E così l'industriale lombardo, per fare un
per stare in casa,
che va in Marocco e pensa e trova il povero marocchino con la sua bancarella, e sa che questi fossili costano tantissimo, pensa di fare un affare e di pagarle 10 volte meno, invece si prende una fregatura e gli sta anche bene. Ma questo
succede anche in Italia, non magari con i fossili, non sono sicurissima, ma con prodotti così definiti antichi.
Sì.
Si fa.
Volevo chiudere con una notazione. Lei mi ha detto delle mitologie. In realtà tuttora si creano mitologie sugli animali, cioè non è finita questa storia. Esiste tutta una scienza o pseudoscienza che si chiama criptozoologia, che studia gli animali inesistenti, scomparsi, misteriosi, di cui non si ha notizia, e è piena di, ci sono rari dati oggettivi, ma è piena di fantasie che sono altrettanto vivide, pur essendo nate negli ultimi secoli, dal XX secolo per dire, sono altrettanto vivide di quelle degli antichi e altrettanto improbabili. Per cui la criptozoologia è una scienza, io mi sono interessato per così.
Le posso chiedere se
una volta ne parliamo?
Ne possiamo parlare?
Di criptozoologia, sì.
Io la ringrazio infinitamente per questa sua preziosa presenza, ringrazio tutti gli appassionati di fossili e affini che ci hanno seguito e i neofiti, quelli che invece si hanno sentito per la prima volta, e l'appuntamento è sempre alla prossima volta. Grazie a lei, professore.
A voi.